Ascoltato con attenzione gli interventi dei consiglieri di minoranza e devo dire che partirei da alcune caricature, perché siamo in una fase di campagna elettorale. Certamente il quadro che è stato tracciato è un quadro che in parte contiene delle affermazioni veritiere, che però hanno fondo radice in alcune difficoltà che questa amministrazione, dopo una storia e dopo pagine che attengono a 4 consigliature di fila, è un'amministrazione che ovviamente fa registrare delle difficoltà che sono difficoltà anche interne, di un lavoro pesante che si è svolto in 4 consigliature di fila, di fattori esterni che sono quelli che sono stati in parte intercettati e certificati anche stasera dall'assessore al bilancio, e peraltro di una classe dirigente che in questi anni ha sempre detto che alcune cose non buone le ha sempre fatte. Io credo che poi lo stile che dovrà adottare questa classe dirigente, che in parte è una classe dirigente che si è formata gradualmente in queste 4 consigliature, che sarà poi assemblata con altri innesti, sicuramente con dei giovani, con delle persone che hanno voglia di lavorare per il bene comune, ma questo dovrà essere sempre lo stile. Ricordare in verità quello che è stato fatto, perché questa città nel corso degli ultimi 20 anni, dico 20 anni, con una consigliatura di fila senza uno stop che non ha permesso questa continuità, con un apprezzamento che c'è stato, con una mescolanza che a volte abbiamo avuto anche da parte di alcuni esponenti che ci siamo ritrovati a volte da una parte ma che hanno lavorato insieme a noi, con l'esigenza attuale di un allargamento che sarà secondo noi strategico e lungimirante per le prossime elezioni, un allargamento che ritengo indispensabile attualmente ma che sarà anche per il futuro. Detto questo, quali sono quindi i due dati? Da una parte abbiamo sempre detto che alcune cose non abbiamo fatte bene, che abbiamo avuto delle difficoltà sia nel ripresentare uno slancio forte, una nuova creatività in questa consigliatura, sia per tutti gli elementi che sono stati ricordati in questi ultimi mesi. Perché quando si parla di un incremento così particolare, straordinario della nostra città, e si parla di tagli ai servizi essenziali, e si parla di compensazioni per un fondo di solidarietà che paradossalmente va poi a beneficiare città che non hanno avuto un incremento demografico come il nostro. Ma quando poi pensiamo a quello che potrà essere nei prossimi mesi, cioè a questo ampliamento quasi al massimo degli elementi strutturali della città con alcuni ritardi di alcune opere, ecco, questo ci fa pensare che, seppure con delle difficoltà, questa sarà una consigliatura che andrà a chiudere e a completare gli elementi strutturali della città. Noi di questi ne siamo molto fieri e continuiamo sempre a dire che nel corso di questi 20 anni certamente non siamo stati in grado di fare anche alcune cose che potevamo fare meglio, e a volte certamente non abbiamo completato quello che avevamo promesso. Ma questo fa parte di una storia lunga in cui le cose devono essere dette con questa sincerità e con questa trasparenza. Io credo che questo debba essere lo stile, che è uno stile di rispetto anche di chi ci critica alcune cose, perché alcune critiche le dobbiamo mettere in conto, le dobbiamo accettare, e anzi possono essere buone per fare meglio, per trovare proprio in questo scorcio importante di consigliatura in cui ci troviamo di fronte ad una crisi epocale, una crisi strutturale, un vertice istituzionale dello Stato che in coerenza con quello che ha fatto nei propri ruoli, penso ai due sindaci che io continuo a citare, un sindaco che è il Presidente del Consiglio dei Ministri, incoerente per quello che aveva detto da sindaco, e un ex sindaco di Reggio Emilia, che fa parte anche dell'apparato centrale dello Stato, che certamente non sono stati coerenti con quello che avevano sostanzialmente detto anni fa. Ecco, rispetto a tutto questo aggiungerei anche una crisi tutta nostra interna, che è l'impossibilità di implementare la nostra burocrazia, che poteva essere di aiuto in questa fase molto delicata. Noi siamo a 100 dipendenti, continuiamo a dire che noi dovremmo avere almeno tra i 300 e i 350. C'è questo logorio anche di chi porta avanti la carretta in seno alla burocrazia. Insomma, rispetto a tutto questo, però, andiamo verso un completamento degli elementi strutturali della città. Credo che sia stato un lavoro importante, soprattutto di una stabilità politica che ha caratterizzato questa città rispetto ad altre città del comprensorio, del quale ne siamo fieri. Ne siamo fieri perché ci siamo anche incrociati, qui ci sono consiglieri che siedono oggi ai banchi dall'altra parte, che hanno fatto parte di questa maggioranza, che ci hanno dato una mano, in futuro ci sarà sicuramente la possibilità di una mescolanza. Io credo che questa è una classe dirigente che peraltro viene da una formazione graduale, di questo ne siamo anche fieri, perché metteremo in campo, non so se ci sarò io, ma altri metteremo in campo questa stabilità e questa gradualità, che sarà molto importante alle prossime elezioni politiche, scusate, alle prossime elezioni amministrative, nelle quali probabilmente si affacceranno forze e risorse che noi rispetteremo, ma che non hanno questa esperienza. Ecco, quindi per completare che noi ci incassiamo, per completare però voglio dire anche di alcuni servizi fondamentali come il servizio idrico che stiamo cercando di trattenere all'interno di un disegno di una politica forte, e anche al servizio di raccolta differenziata che è un servizio che sta su degli standard europei. Completo ridicendo un po' quello che avevo detto all'esordio. Accettiamo delle critiche, sono state fatte peraltro stasera con una certa serenità, una certa tranquillità, un certo garbo, queste certamente ci rafforzano, però abbiamo ribadito anche questa sera che siamo una classe dirigente all'altezza, che vuole chiudere gli elementi strutturali della città, ha le forze per farlo e per presentarsi alle prossime elezioni con molto più slancio, con molta più forza e con quella passione che ci ha contraddistinto in questo ultimo ventennio.
Grazie Vice Sindaco. Lauria, ha chiesto la parola il consigliere Fierli, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera alla Giunta, al Vice Sindaco e ai colleghi consiglieri e chi è seduto in aula e chi ci ascolta a Centrale Radio. Un punto interessante è quello che si evince, no, da quello che viene fuori dalla minoranza, dai miei colleghi che sono dall'altra parte degli scranni. È interessante perché forse anch'io avrei fatto forse la stessa cosa, no? Un preannuncio di preoccupazioni di quello che può essere un programma che nel tempo manca di qualcosa. Però allo stesso tempo mi dovrei domandare quello che sta succedendo in Italia, quello che sta succedendo nelle regioni, quello che succede negli altri comuni. E forse alla domanda che faccio qui in aula da minoranza troverei anche la risposta in sé per sé. Ma allo stesso tempo è giusto farla e fare considerazioni perché crea, come viene definito, un benchmark per un comune, cioè un obiettivo. Tutti i comuni debbono avere degli obiettivi, ce l'abbiamo nelle famiglie. I colleghi consiglieri hanno delle famiglie e sicuramente sanno che ci sono degli obiettivi e che a volte degli obiettivi non si possono portare a termine o nel proseguimento del corso portarla a termine nel corso rimane difficile, rimane l'obiettivo e l'obiettivo deve essere sempre più alto, perché la funzionalità poi di una città, di una famiglia sta nel portare le massime migliorie alla comunità. Io guardavo nel dettaglio questo documento che veramente risulta complesso, un documento importante, anzi uno strumento che mette il legislatore ai comuni. Peccato però che poi non si domandano che i comuni hanno problemi legati a un discorso economico e finanziario. Cioè questo non se lo domandano, perché poi è facile parlare che mettiamo un commissario e cambiamo tutto della città e tanto i cittadini non contano nulla. Vediamo alcuni comuni che hanno dei commissari che poi estremizzano il lavoro di una città. Tanto sono dipendenti dello Stato, prendono lo stipendio, loro che gli frega di quello che pensano i cittadini. Beh, il documento torna a essere, ripeto, uno strumento fondamentale. Io fa piacere che i miei colleghi dall'altra parte davano un'importanza allo strumento che serve da indicatore sia strategico che operativo, quindi sia nello spazio temporale e sia nella strategia politica di un'amministrazione portare a termine gli obiettivi. È fondamentale avere un senso di misura. Oggi sempre più specifico, in un momento del genere, è fondamentale. Però ripeto, I cittadini lo sanno, lo vivono ogni giorno sulle proprie tasche, che i soldi per i comuni non ci sono, sono sempre di meno, sono tagli. Partiamo già dallo scorso anno 6 milioni di euro circa, una popolazione che aumenta, dipendenti pubblici che sono meno, la popolazione che aumenta vuol dire più servizi. Noi qui, se parliamo di servizi, leggevo quando si enunciano il 100%, a me fa piacere leggere il 100% perché in un momento così di crisi noi lo manteniamo, è un servizio idrico integrato che la legge con l'Ato 2 ce lo vuole togliere, uno dei migliori nel Lazio, un servizio di trasporto degli alunni che ancora lo teniamo in piedi e facciamo fatica, ma non è rimasto nessun bambino a piedi e sappiamo che non è obbligatorio. Allora, quando un'amministrazione si sforza in questo modo per trovare la soluzione al mancato denaro che viene portato via dallo Stato, e noi dobbiamo dire ai cittadini che pagano le tasse pensando che le tasse vanno dentro le casse della propria casa comune e vuol dire edificio comunale, amministrazione, non lo è così. Quindi non è paro quanto loro pagano e quanto noi possiamo dare a loro attraverso una degna amministrazione. Lo stiamo facendo lo stesso con le difficoltà, senza sempre con meno soldi. E questo è un problema. Quindi uno strumento di questo tipo va bene, ben vengano altri, ma dobbiamo dire che se non ci sono i soldi è inutile avere lo strumento. Detto questo, io ci tenevo a sottolineare un dettaglio di quello che è la programmazione, questo DUP, è una definizione importante anche per chi ci ascolta. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando correntemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, ben venga, consente di organizzare in una dimensione temporale, quindi finché abbiamo questo mandato e soprattutto quello che è la prospettiva, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico, e noi vorremmo farlo tutti i giorni, e in parte già lo facciamo, nonostante, ripeto, le difficoltà, economico e civile della comunità di riferimento. Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico e finanziarie. Si svolge nel rispetto delle compatibilità, se è compatibile, tenendo conto delle possibili evoluzioni della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente. Si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili giustamente all'ente. Quindi è importante quando vengono dati delle definizioni a un documento del genere, perché poi alla fine il problema rimane sempre quando a uno strumento così ad hoc non abbiamo risorse economiche e finanziarie. Un altro dettaglio interessante che leggevo qua dal 100%, servizio di gestione immobili comunali adibiti ad uso culturale, attività di supporto e informazione culturale. Do nota importante che nonostante le difficoltà che abbiamo legate a un discorso di finanza, quindi di cassa, riusciamo a portare a termine anche quello che viene definito il centro di aggregazione giovanile, che a breve verrà fatto un avviso, in modo che così tutta la comunità giovanile finalmente potrà usufruire di quel centro intitolato a Marco Patriarca. Quindi i colleghi consiglieri potranno aver modo di consultare anche l'avviso per poter pubblicare, per poter promuovere la possibilità da parte dei giovani e delle associazioni giovanili all'utilizzo di quello spazio. Questo è un obiettivo importante per l'amministrazione, nonostante le difficoltà che si sono evolute nel passato per quella struttura, nella responsabilità devoluta dal sindaco riusciamo a portare a termine quella fruizione che tutti i giovani si stanno aspettando. E ricordiamoci sempre che la città ha anche un centro polifunzionale che è utilizzato per attività culturali, abbiamo un centro arte e cultura, quindi il 100% è, ben venga che si possa fare di più, ma il 100% rimane comunque una presa di posizione e anche un obiettivo continuativo per mantenere quel 100%. Quindi per quanto riguarda la disposizione rimane fondamentale uno strumento del genere, ma ripeto, rimane anche debole nel momento in cui non vi sono risorse finanziarie che danno modo di attuare quella programmazione in un modo così efficiente e chiara per la città. Nonostante tutto, noi la stiamo proseguendo. Grazie Presidente.
Va bene, grazie Consigliere Fierli. Non ci sono altri consiglieri che si sono prenotati. Visto l'argomentazione di estrema importanza per la vita attiva dei comuni, io adesso gli do la parola, consigliere. Sarebbe il caso di proporre una bella mozione, sia maggioranza che minoranza, a chiedere ai nostri parlamentari di ridurre i loro lodevoli stipendi per destinarli alle casse comunali, almeno per i servizi essenziali. Credo che dare voce a una questione di questo genere farebbe riflettere maggiormente il nostro governo nel non inventarsi strumenti operativi così complessi e inattuabili, ma pensare più a rendere le casse comunali più efficienti per i servizi dei cittadini. Prego, consigliere.
Volevo solo lanciare, me l'ha levata proprio di bocca questa cosa alla Presidente, perché questa è una riflessione, io volevo lanciare una riflessione. Allora, nella legislatura precedente questo DUP non esisteva, il documento unico di programmazione. Allora, voglio dire solo questo, nel mio intervento prima molto scettico e veramente fatto con l'accetta, come si permettono di farlo dall'alto, nei confronti dei comuni, a questo punto il rispetto deve cominciare anche un pochettino a scendere, no? Perché non bisogna piegare solo la china. Voglio ricordare solo questo. Se si fa una passeggiatina in città, nella passata legislatura il DUP non c'era, eppure sono stati fatti due ponti, due. Sono state fatte più di 45 opere pubbliche, tra opere primarie e opere secondarie. Abbiamo speso più di 32 milioni di euro in opere. La Dispoli ha stracciato tutti i comuni del litorale, compresi tra Civitavecchia e Fiumicino, sull'ammodernamento della città. Noi abbiamo gli attraversamenti pedonali più sicuri di tutto il Lazio, perché sono tutti segnalati, abbiamo gli attraversamenti pedonali rialzati, abbiamo eliminato gli incroci a raso, abbiamo fatto le rotatorie, e non sono rotatorie con il fieno sopra, come ha fatto qualcuno dallo Stato sull'Aurelia, come ha fatto l'ANAS, non abbiamo piantato le canne e il fieno, ci sono le palme, ci sono i pratini verdi, sono irrigate, sono illuminate. Quando si entra alla Dispoli e si passa davanti ad un cimitero che è un lustro per la città, è un lustro, e in altri comuni ancora non hanno più nemmeno i loculi dove mettere i propri cari che muoiono, perché lì non hanno fatto programmazione e i giornali leggeteli. Voi entrate alla Dispoli che si vede che siete entrati in una città, che si vede che state entrando alla Dispoli. Se si va a Fiumicino, con tutto il rispetto, non si sa da dove comincia la città, da dove sto. Se si va a Civitavecchia, quella che era 25 anni fa, non è cambiato niente. Se si va alla Dispoli, fino a prova contraria, essendo obiettivo, da 25 anni a sta parte, è cambiato tutto. Perché c'è stata una programmazione, e senza questo strumento che ci ha dato il burocrate di turno, che è svegliamoci, è una griglia prestampata da scaricare e da inserire con i numerini, come i piani operativi di sicurezza nei cantieri. Dobbiamo essere più reali quando raccontiamo le cose, perché le raccontiamo talmente bene che ci autoconvinciamo. Allora, se si prende la macchina e si va sull'Aurelia e si entra alla Dispoli, si entra in una città che, come entri, parlando di sicurezza, ci sono delle telecamere che ti registrano, che sei entrato, e se non c'è l'assicurazione con la revisione a posto, te castigano pure e te fanno una multa. O ti ferma la pattuglia 20 metri dopo, lo vogliamo dire che la Dispoli c'è e in altre città del litorale no? Lo possiamo dire? Poi, un cimitero che vi invito ad andare a vedere, per tanti motivi, almeno uno può fare anche delle... No, perché uno poi lì, Sergio, poi si ritorna alla vita terrena perché si accorge che c'è pure quello che può succedere dopo, no? Allora, andate a vedere come alla Dispoli vengono trattati i nostri cari che non ci sono più. Andatelo a vedere. Poi però fatevi pure una passeggiatina, io lo dico tranquillamente, a Cerveteri. Fate una passeggiatina a qualche altra città limitrofa, andatela a vedere. Facciamoli il paragone, perché la persona più intelligente della storia della Terra, Albert Einstein, ha detto tutto è relativo. Relativo con un metodo di confronto. Di confronto, perché se paragoniamo la Dispoli a Monte Carlo ovviamente siamo sicuramente inferiori, ma se la paragoniamo alla media dei comuni sul litorale del nostro tratto tra Civecchia e Fiumicino, altro che se senza quel documento c'eravamo già arrivati. Questo io dico, un pochettino di obiettività. Allora, 120 telecamere. Sicuramente ci sarà molto da migliorare, sicuramente, io questo ve lo dico con la morte nel cuore, chi ha il privilegio di governare, perché è un privilegio, porta pure la croce della critica, perché colui che non governa, rattrappito dal rancore che non ha governato, e lo vede tutto a modo suo. Come chi governa lo vede in maniera un pochettino più entusiasta. Allora, la verità sta sempre nel mezzo, non sta nell'estremo, sta nel mezzo. Quindi, se prendiamo la media delle purtroppo pecche che ci sono e ancora ci sono, come la rete viaria stradale, purtroppo da noi è una pecca. Vuoi per i sottofondi che sono melmosi, vuoi che il funzionario forse ha attuato delle strategie di programmazione e di rifacimento delle strade che sono tutte da rivedere, lì c'è, e noi lo ammettiamo, ma vogliamo pure dire che sulla raccolta differenziata ci saranno un milione di problemi, ma l'abbiamo cominciata da un anno e mezzo, abbiamo già vinto un premio, ma lo vogliamo dire, e gli diciamo anche grazie ai cittadini che ci stanno a dare una mano, quelli che collaborano. Dove sta la raccolta differenziata a Civitavecchia? Dove sta la raccolta differenziata a Fiumicino? Dove sta la raccolta differenziata a Cerveteri? Qui c'è, e abbiamo vinto un premio. Qui c'è, e va detto, poi ci può piacere, come non ci può piacere, ma c'è, e questo lo si deve dire, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché c'è, perché ad un euro al giorno forse, c'è una persona che ti svuota il secchietto fuori casa, preventivamente preparato, diviso, va bene? Ok? Questo uno deve dire. Allora, io perché ho criticato fortemente il documento unico della programmazione? Perché è l'ennesima sciocchezza buttata là da una legge che viene nel 2014, quindi sono anni e anni e anni che si amministra senza documento unico programmazione, e guarda caso mo noi rimaniamo illuminati leggendolo. Noi si illuminiamo perché abbiamo letto il documento unico di programmazione. Io non mi sono illuminato manco per niente. L'ho trovato altamente noioso, restrittivo, pedulante, assolutamente, perché è una griglia da riempire. Allora, basta! Io ho voluto, con il mio intervento, iniziale e adesso, far vedere, in maniera provocatoria, le differenze. Il cittadino c'ha il documento di programmazione sotto gli occhi. Il cittadino dice, io, pendato dall'altra parte del fosso, non ce potevo andare prima, ma c'è il ponte, ce vado, e mi metto pure a guardare il mare, va bene? Poi il ponte poteva essere fatto di ceramica, poteva essere fatto illuminato in 65.000 colori di tutto l'arcobaleno, al centro sinistra gli è piaciuto brutto del legno marrone, oh. E quello ha fatto, perché evidentemente si poteva fare quello. Di là è stato fatto bianco, io l'avrei fatto azzurro, Grimaldi l'avrebbe fatto viola, Cervo l'avrebbe fatto un altro colore, ma di fatto c'è il ponte, e questo non lo può rinnegare nessuno, c'è il ponte, senza documento unico di programmazione. 30 milioni di opere pubbliche. Io esprimo solidarietà all'assessore Perini, poverino, che ha preso il mio posto in una legislatura che veramente da assessore ai lavori pubblici, poverino, deve solo contare i tagli che gli vengono fatti e consolarsi con un documento unico di programmazione. Bella consolazione, quando invece non c'erano gli scienziati, non c'era il documento unico, si sono fatte più di 30 milioni di opere pubbliche che hanno portato a vincere questa amministrazione con migliaia di voti di scarto, non due, tre, migliaia. Quello è il documento che i cittadini hanno visto bene. Allora, l'appello per tutti è quello di evitare di cadere nel tranello di chi ti vuole burocratizzare anche per andare in bagno. Ti devono scegliere il colore della carta igienica e a che ora ci devi andare. E noi se abbocchiamo finiamo in una morsa che non si esce più, perché ci preoccupiamo non più di andare in bagno che sto male, ma di come la utilizzo e che colore utilizzo. Possono anche far ridere questi paragoni, ma questi paragoni vanno fatti. E quello che io volevo dire questa sera, umilmente, era di va bene tutto, va bene che l'opposizione c'ha una visuale, che la maggioranza c'è un'altra, ma l'appello che io faccio è quello di non imbrigliarci, di non farci imbrigliare nelle perdite di tempo nella compilazione di prestampati e di documentazioni, ma di dare il nostro tempo, che tra l'altro lo diamo gratis, alla città, per far bene, come se fosse una missione, per fare bene e con un unico scopo, e io questo lo rivolgo al capogruppo del Partito Democratico, quello di mettere l'interesse del cittadino sempre davanti ad ogni cosa. Non serve documento unico di programmazione, non serve l'Europa, non serve un ente locale che dall'alto mi dice come mi devo pettinare la mattina e il colore delle scarpe che devo indossare. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiola, non ci sono altri interventi. E quindi possiamo mettere, ah scusi, no, perché non ho la penna e quindi non ho potuto scrivere. Prego consigliere Grando, prego, prego, l'intervento, faccia il suo intervento, prego. Chi è questa qui, la cartella?
Sì, grazie presidente, l'intervento è molto breve, per riprendere diciamo così qualche cosa che è stato detto in precedenza e per fare anche la dichiarazione di voto. Io ovviamente non mi sento rattrappito dal rancore, nonostante sia all'opposizione, no, è stato detto, no, ho detto prima, no, io non mi sento al centro dell'attenzione, dicevo, prima è stato detto chi governa, chi non governa si sente rattrappito dal rancore, io non governo, quindi se dici che chi non governa si sente rattrappito dal rancore, io non governo, lo dici anche per me, no? Scusate, poi dopo rispondi al microfono invece che io sto parlando, ecco. Poi volevo ricordare al consigliere Gaggiola che questa amministrazione ha vinto con migliaia di voti di scarto anche contro di lui, perché da quell'intervento sembrava che facesse parte di chi ha vinto, ma teoricamente faceva parte di quelli che hanno perso insieme a noi, perché purtroppo abbiamo condiviso la stessa sorte. Però vedi, così no, questo, non è facile parlare, cioè, con continue interruzioni, però purtroppo che devo fare? Posso parlare? Ok, dicevo. Quindi volevo ricordare che io precisare che non mi sento rattrappito dal rancore. E mi dispiace che il vice sindaco abbia iniziato il suo intervento citando la campagna elettorale, come se chi siede da questa parte in questi 4 anni abbia fatto i complimenti e a un anno dalle elezioni abbia cambiato stile e adesso comincia a fare delle critiche. Noi siamo, anche per rispetto del nostro ruolo, stati sempre critici sugli argomenti che insomma ritenevamo opportuno evidenziare. Quindi solamente per chiarire questo aspetto, no? non ci stiamo insomma a sentirci dire che abbiamo detto delle cose perché stiamo in campagna elettorale. Insomma, campagna elettorale, per carità, manca ancora un pochettino alle elezioni, quindi non è questo che ci spinge a fare i nostri interventi. Poi insomma il consigliere Gaggiola nel frattempo ha maturato una visione diversa dell'amministrazione, diciamo così, condividendo anche il percorso, ma questo è tutto legittimo e ci sta. Noi abbiamo fatto una scelta diversa di rimanere sulla posizione, diciamo sulla nostra posizione, e ognuno fa quello che crede. Poi ripeto, la parola ce l'hanno sempre i cittadini, quando sarà il momento decideranno loro chi premiare e chi non premiare. Come diceva prima il consigliere Cagione, noi abbiamo una città che è il faro di tutto il litorale, non ci sono problemi, la Dispoli è un'oasi felice, abbiamo il cimitero più bello del mondo, vedete com'è curato, io lo so che è curato benissimo, è un cimitero che in altre città sicuramente se lo sognano. Bisogna anche dire che alla Dispoli morire costa molto di più che in altri comuni. Non so se il consigliere Caggiola si è fatto un passaggio anche in altri comuni. Ah, non è vero, io ho le tabelle di quello che costano le demure, per favore, mentre parlo non interrompete. Lo dice al microfono, però scusa, perché devi interrompere mentre parlo? Fammi fare l'intervento però, no? Se non mi nomini tu me nomini puntualmente. Che devo fare? Ma io ho il microfono però, Presidente, che devo fare? Se non posso finire? Ma non lo devi dire a me, lo devi dire a lui, eh? Cioè, che discorso è? Ma io sto facendo l'intervento, ma scusate, ma io faccio l'intervento su quello che ho sentito, poi siete liberi di rispondere. Ho capito, però scusate, se sento delle cose che secondo me non sono esatte, mi permetto di fare delle precisazioni. Cimitero bellissimo, curatissimo, però ci costa pure qualcosina, no? Quindi, dicevo, come dicevo prima, morire alla Dispoli costa un po' di più. E da quest'anno ancora un po' di più, perché con la raccolta differenziata all'interno del cimitero abbiamo aggiunto la tassa d'ingresso, vabbè, ma questo magari ve lo sarete dimenticato. E per quanto riguarda quello che dicevate prima, i servizi, e avete citato giustamente, il consigliere ha citato la raccolta differenziata, è stato un risultato importante e noi siamo orgogliosi e ringraziamo questa amministrazione per aver finalmente, con circa 10 anni di ritardo rispetto a quelle che sono le prescrizioni europee, finalmente istituito la raccolta differenziata nel nostro comune. Addirittura, pensate, alcuni comuni intorno a noi ancora non l'hanno fatto. Certo che se continuiamo a guardare sempre chi sta peggio e invece chi sta meglio, è chiaro che faremo sempre fatica a fare il salto di qualità, ma questa è una questione, diciamo così, di prospettive, cioè chi preferisce guardare chi sta meglio e chi preferisce guardare chi sta peggio, per carità, è tutto legittimo. Prima si parlava di servizi, di tasse, i cittadini pagano le tasse, e però devono sapere che tante tasse, cioè una parte, una grande parte delle tasse che pagano, poi però vengono assorbite dallo Stato. Sì, è sacrosanto, però è nostro dovere far sì che le tasse che pagano, invece quelle che rimangono al comune, i soldi vengano spesi bene. Non a caso, siamo, insomma, molti dei presenti sono membri della commissione NU e del gruppo di lavoro che lavora in maniera parallela e complementare con la commissione. Abbiamo ritenuto tutti, su proposta del consigliere Farnioli, istituire un gruppo per analizzare quel contratto, perché secondo noi, insomma, come dice il consigliere molto spesso, umilmente, ci siamo messi a dire che qualcosa forse poteva essere migliorato, no? Che c'erano dei problemi, diciamo così, è tanto tempo che ce lo diciamo. E abbiamo addirittura fatto un gruppo di lavoro appositamente. Quindi, che i soldi dei cittadini vengano spesi bene, su questo ho qualche dubbio. Prima si diceva, il consigliere Trani diceva che però per queste tasse non riusciamo a incassare perché purtroppo tanti non pagano. È vero, purtroppo è un dato col quale bisogna fare i conti e col quale dobbiamo fare i conti purtroppo sempre di più nel futuro. Purtroppo tante persone continuano a non pagare, è vero pure che però anche sul sistema di riscossione qualcosa che non va c'è. È vero pure che noi abbiamo in passato pagato una società per elaborare una banca dati che non c'è, che non esiste, quindi anche sulla riscossione della Tari. Se ne è parlato qualche giorno fa in commissione, sono tornato indietro non so quante migliaia di lettere perché sono state mandate indirizzi a persone che non ci sono più o non sono più a quell'indirizzo, quindi facciamo fatica a incassare anche per errori da parte delle società che gestiscono questi servizi. E quindi su questo l'amministrazione deve intervenire, sarebbe dovuta intervenire già in passato, avrebbe dovuto far rispettare i contratti. Se noi abbiamo un contratto con una società che deve fare una banca dati e poi la banca dati non la fa, allora abbiamo fatto qualcosa, abbiamo applicato qualche penale, li potevamo cacciare via, non lo so, però se noi passivamente accettiamo tutto perché c'è la crisi, e no, non è che basta dire c'è la crisi per giustificare qualsiasi cosa. Poi, dal punto di vista delle opere pubbliche che si diceva prima, in questa legislatura verranno portate a compimento, ne siamo contenti perché crediamo che, insomma, sia pure ora che... di ritardi ce ne sono stati pure troppi su alcune opere, specialmente sul campo di calcio, il centro di aggregazione giovanile che dite che finalmente sarà a disposizione. Vorrei ricordare che queste cose le dicevate pure nel 2012, quando avete presentato il programma elettorale, quando dicevate a chi ha il terreno all'Ometto Monteroni che nel 2012 avrebbe potuto cominciare a costruire, a richiedere i permessi, cioè di cose ne avete dette tante, realizzate poche, ma nel dubbio ne avete realizzate tutte. Apprezzo l'onestà dell'assessore che ha ammesso che effettivamente quel 100% è stato messo, diciamo così, in maniera un po' troppo generosa e che forse sarà rivisto entro il 28 febbraio quando verranno apportate delle modifiche al DUP, delle quali ancora non siamo a conoscenza perché ancora non ci è stato detto quali sono le modifiche che verranno fatte. Detto questo, per quanto ho detto nel mio primo intervento, per il secondo, per quanto mi riguarda, il voto è contrario. Grazie.
Grazie consigliere Grando, vedo che non ci sono altri interventi, o sì? No. Quindi possiamo mettere in votazione il punto? Quindi prego i consiglieri di prendere posizione in aula. Allora, viene votato il terzo punto, l'integrazione, punti all'ordine del giorno numero 3, documento unico di programmazione DUP, periodo 2016-2018, discussione e conseguente deliberazione, articolo 170, comma 1 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Consiglieri che votano favorevolmente la delibera? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 favorevoli, contrari, 4 astenuti, nessuno. Il punto passa, non so, c'è? Allora, votiamo l'immediata esecutività del punto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli, contrari, 4 astenuti, nessuno. Il punto passa, ed è l'ultimo punto della serata. No? Cosa c'è? Va bene, scusate. Allora, il quarto punto, addizionale comunale imposto sul reddito delle persone fisiche, IRPEF. Conferma liquida unica per l'anno 2016. Chiedo all'assessore Trani di illustrare il punto. Grazie.
Grazie. Con questa delibera vengono confermate le aliquote per l'addizionale IRPEF. Non abbiamo possibilità purtroppo di ridurre l'addizionale quantomeno a scaglioni. E quindi viene confermata l'aliquota allo 0,8 per mille e credo che venga confermata anche, sì, l'esenzione fino alla fascia di 10.000 euro. Lascio la parola ai consiglieri comunali.
Prego i consiglieri di prenotarsi per i loro interventi. Consigliere Grando, prego.
Sì, purtroppo l'impegno, diciamo così, di poter valutare la possibilità di inserire scaglioni di reddito anche quest'anno non è stato possibile, diciamo così, portarlo a termine. Le difficoltà di cassa evidentemente non lo consentono. Però, diciamo, non avendo mai condiviso, diciamo così,
scusate, chiedo silenzio in aula, per favore. Scusate, c'è un zio e non si capisce cosa dice il consigliere. Scusatemi tanto, parlate fuori se volete. Prego, consigliere Grande.
Allora, dicevo, dispiace che anche quest'anno non sia stato possibile applicare diverse aliquote per scaglioni di reddito. Mi rendo conto che sia praticamente sempre più difficile farlo, se non quasi impossibile, perché purtroppo le difficoltà sono sempre di più. E quest'anno voglio fare una cosa che non ho mai fatto negli anni precedenti. Quest'anno, invece che votare contro, mi asterrò perché ho sempre votato contro, chiedendo che venissero applicati scaglioni di reddito e che venisse magari eventualmente anche alzata la soglia di esenzione, che è 10.000 euro. Mi rendo conto che però, alla luce della situazione, che è sempre più grave nonostante la vostra gestione, che non condivido, quindi al netto della mala gestione che io riconosco in voi, credo che sia in questo momento praticamente quasi irrealizzabile, anche se comunque sia rimane, diciamo così, quello che ognuno di noi vorrebbe. No, certo, non credo che siate felici del fatto di applicare il massimo indipendentemente dalle soglie di reddito. Quindi, per quanto mi riguarda, mi asterrò. Grazie.
Grazie consigliere. Grando, nessun altro si prenota per un intervento? No. Allora possiamo mettere in votazione il punto, che è veramente l'ultimo della serata. Ecco. Va bene, mettiamo in votazione. Benissimo, grazie consigliere. È d'accordo il consigliere Martino D'Alessio? Allora la mettiamo in votazione. Allora mettiamo in votazione la delibera addizionale comunale imposto sul reddito delle persone fisiche IRPEF, confermata a liquida unica per l'anno 2016. Votazioni favorevoli? Azioni favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 favorevoli, contrari 1, astenuti 4. Allora il punto, l'immediata esecutività, non ci sta? Sì, l'immediata esecutività del punto, voti favorevoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, favorevoli e astenuti 4, contrario 1, il punto passa. Allora ringrazio i cittadini che ci hanno ascoltato e seguito fino ad ora, il Consiglio Comunale si chiude alle 22:40, buona serata a tutti, grazie.